Il Signore benedica e magari chiuda anche un po' le orecchie, Signore, no? Io credo che apprezzerà lo sforzo. Come l'Atalanta, i ragazzi corrono, perdono, ma no, non quest'anno, ma in genere. I ragazzi corrono, quindi c'è la buona volontà, no? Chissà quando arriveremo su che risate, no? Però, insomma. No, non sto dicendo che è inutile quello che facciamo, anzi, però sai, è quello che riusciamo a fare noi, insomma. E noi abitiamo in terre lontane dalla verità. Allora io faccio il mio lavoretto della nonna, quando si torna a casa ci ricorda di ricordarci di che cosa si era parlato, se hai scritto gli auguri a San Martino, Santa Martina. Noi stiamo accettando, qualcuno dice troppo sul serio, la prendiamo troppo sul serio, bisognerebbe andare avanti con più semplicità, no? Noi stiamo accettando sul serio la provocazione che il cristianesimo sta subendo, sta affrontando, no? E l'abbiamo così enunciata in quella maniera provocatoria, il cristianesimo sta per finire, appunto. Se volete, cosa sta succedendo al cristianesimo in questo mondo che ci si è spalancato, e ci si è spalancato in maniera da darci le vertigini, no? Ci ha dato di colpo il senso della nostra piccolezza, ma anche il senso di una storia complicatissima che tra l'altro qui in Europa, in Occidente, non sembra sul mercato che sia appetita, che sia valorizzata questa tradizione cristiana, no? Quindi essendo una situazione di questo tipo, un'epoca di grandi cambiamenti, io credo che una maniera per capire, no, non per capire, per orientarsi un po' di più su dove ci stanno spostando gli eventi della storia, no? Sia quello di chiederci com'era il mondo in cui come cristiani abbiamo abitato e come è quello in cui abitiamo e in qualche maniera anche come si annuncia quello che sarà o il mondo verso il quale noi stiamo andando, no? La spinta a fare un tentativo di questo tipo ci è data anche dal fatto che tra l'altro queste diverse visioni di mondo coesistono e tra noi e i nostri amici ci sono diverse concezioni di mondo e anche del posto che la religione ha in questi mondi, perché è chiaro che nel mondo che noi stiamo chiamando della tradizione la religione, il cristianesimo da noi aveva un certo ruolo che non ha più in uno che appartiene a un'altra regione culturale, dico, del mondo, no? E che sembra per i nostri figli addirittura sculturato. Basterebbe pensare a quello che ciascuno di noi, quelli della nostra età, insomma, hanno ben presente il mondo della loro infanzia, del loro paese e della loro parrocchia, appunto, che era il mondo della tradizione, no? Come hanno ben presente, credo, il mondo della città in cui sono entrati andando a studiare, abitando dentro la città, no? E cercando di ascoltare gli approcci moderni, la visione della storia, la concezione dell'uomo, compreso anche tutto lo sforzo che qualcuno di noi ha fatto per seguire anche i cammini coraggiosi della Chiesa nel Novecento, con Stella Polare, appunto, il Concilio, no? E quindi tutti noi abbiamo il mondo dei nostri papà e mamme, del paese da cui veniamo, che è la tradizione, abbiamo il mondo in cui noi siamo entrati, con cui abbiamo cercato di fare un lavoro serio, che è la modernità, e quello in cui stiamo entrando, quello dei nostri figli, che capiamo, almeno io un po' meno, ma che certo si sta configurando come una modernità da noi imprevista. E quindi si chiama la tarda modernità, la postmodernità, questo mondo, che dà una percezione liquida, mobile, relativa. E quindi a partire da qui, penso che sia utile continuare così con molta umiltà a ridire i passi che stiamo facendo, no? I piccoli passi. Stiamo cercando di disegnare questo affresco della storia, dividendola in queste tre età, queste tre epoche: l'età della tradizione, l'età della modernità, l'età della postmodernità, o l'abbiamo chiamata della relatività. No? Noi abbiamo brevemente indicato, dopo aver indicato questi tre periodi dell'età della storia, ci interessa prendere in considerazione. Abbiamo indicato quali sono gli aspetti che compongono un'epoca e noi adesso stiamo percorrendo appunto la prima età, quella della tradizione. E noi l'abbiamo fatta incominciare per comodità, evidentemente, perché lì abbiamo i primi documenti molto elaborati e abbiamo questo fatto sorprendente su cui più volte mi sono fermato. Cioè il fatto che nel VI-V secolo avanti Cristo, per la prima volta in diversi punti del mondo e contemporaneamente, vengono poste le grandi domande sul senso della storia umana e dell'esistenza dell'uomo. E vengono aperte delle strade, vengono cercate delle risposte che in qualche maniera hanno orientato, ancora oggi sono vive, hanno orientato la ricerca del senso che l'uomo dà alla storia, alla sua vita. E il VI-V secolo è caratterizzato appunto dalla nascita della filosofia in Grecia e dalle grandi sapienze e religioni in India e in Cina, Buddha, Confucio, Lao Tse. E in Israele, noi questo lo conosciamo bene, no? Questo fatto sorprendentissimo di questo paesino irrilevante dal punto di vista della storia della civiltà, marginale, e che però è il paese della Bibbia. E nella Bibbia sappiamo questa elaborazione formidabile del monoteismo mosaico, abramico, le religioni monoteiste che si riferiscono a Abramo partono da lì, dalla Bibbia, no? Da questo viaggio dell'uomo della Mesopotamia che viene in terra di Canaan, no? Pastore, no? È una cosa. E noi l'abbiamo l'anno scorso, mi pare, abbiamo percorso 2 anni fa, abbiamo percorso tutta questa avventura della formazione del Dio della Bibbia, no? Partendo da lì abbiamo cercato, l'abbiamo fatto questo un po' sociologicamente, se volete, di dare le caratteristiche di questo mondo dell'uomo della tradizione, sottolineando che è un mondo olistico, cioè dove la comprensione è del tutto, appunto, no? E il tutto si regge dall'alto. E quindi è un mondo che rimanda un al di là di sé, e quindi è un mondo invisibile che entra in rapporto col mondo visibile, e che quindi è un mondo che ha un fondamento religioso, no? La religione è il fondamento di tutto. E questo comporta che l'uomo in qualche maniera appartenga ai due mondi, capito? L'abbiamo accennato, adesso lo si vedrà poi nelle posizioni. Cioè la linea di demarcazione si sposta e comunque taglia l'uomo in anima e corpo, in spirito che appartiene alla dimensione appunto trascendente e alla dimensione invece che è colta nel divenire, che è amica degli alberi, degli animali, della nascita, della morte, dei sentimenti, delle passioni, no? Ora, la volta scorsa mi pare, abbiamo intrapreso l'apertura di questo discorso, all'interno di questa visione del mondo, come tutto, come mondo religioso, come rapporto tra un al di là e un al di qua, come rapporto tra anima e corpo, spirito e carne, appunto. All'interno di questa visione condivisa, appunto, si aprono in realtà all'uomo due vie fondamentalmente. La via che abbiamo chiamato dell'immanenza, che non nega Dio per lo più, anche se ci sono fenomeni, ma che cerca Dio di qua, nell'orizzonte umano, dentro la sapienza, dentro la sacralità, dentro i riti, dentro. E la via della trascendenza, no? Perché la questione del senso che ha la vita in una visione di questo tipo è soprattutto, si stende la questione del senso sulla linea di demarcazione tra l'aldilà e l'aldiquà, tra Dio e l'uomo. Essendo una visione religiosa, la questione che determina il senso avviene su quel confine lì, no? E questa linea di demarcazione tra l'inalto e l'inbasso, la linea di senso è verticale. Ciò che oggi non è, appunto, no? La modernità, vedremo, no? Sposta completamente la questione del senso. Ma in questa visione, appunto, la questione del senso è su questa linea verticale di demarcazione tra l'inalto e l'inbasso. E la cosa decisiva è dire com'è fatta questa linea di demarcazione. Cioè, è impenetrabile, è rigida e si ha una visione del mondo. È porosa invece e l'inalto entra nell'inbasso, l'inbasso è tirato nell'inalto e si ha un'altra prospettiva, un'altra visione. No? Se la linea è appunto rigorosa e separa i due mondi, siamo nelle vie prospettate dalla trascendenza. No? Se la linea lascia comunicare l'alto e il basso, siamo nella prospettiva dell'immanenza. E citavamo, no? Avevamo cominciato a fare questo discorso dicendo che le vie dell'immanenza sono quelle che riconoscono la presenza del divino nel mondo. E questo si esprime soprattutto nelle due forme, nella forma religiosa delle religioni sacrali, cosmiche, il mondo è pieno di sacralità, no? E sul piano invece sapienziale, filosofico, alcune forme, grandi forme della sapienza che vogliono trovare nel mondo, nella vita dell'uomo, il segreto divino. E appunto in Grecia Eraclito, ma poi Buddha, i sapienziali della Bibbia per alcuni versi, no? Stavamo proprio, mi pare, finendo con questi discorsi l'altra volta. Anche se ci sono appunto alcune forme che sono eccezionali, che spingono questa immanenza fino in fondo, fino a sopprimere l'inalto. I primi materialisti, per esempio, Democrito, Epicuro, Lucrezio, che sono degli atei, ma sono appunto eccezioni in questa visione tradizionale del mondo, no? Le vie della trascendenza, invece, sempre nell'ambito di questa visione dell'uomo tradizionale, no? Quindi le vie dell'immanenza sono quelle delle religioni cosmico-sacrali e quelle delle forme sapienziali, il buddismo in particolare, e le vie della sapienza, appunto. E Coelet, per esempio, secondo voi crede in Dio? E ci ha messo dentro la frase su Dio, no? Che, beh, di sicuro lo mette in discussione per bene, di sicuro. E poi non risponde, dice dopo la discussione però credo in te. Ma anche altri testi della sapienza non introducono. Il Cantico dei Cantici è un testo religioso, per niente. Che poi i profeti abbiano avuto l'ardire di inserirlo nel canone, di chiamarlo parola di Dio. Beh, questo è sorprendente, ma fa capire tanto dell'operazione profetica e del cristianesimo in genere. No. Il che non vuol dire, appunto, i sapienziali, non vuol dire che allora negano Dio, ma Dio lo trovano, oggi si direbbe, nel secolare, no? Non nel religioso. Bonhoeffer, per dirne una. Alcuni discorsi che lui fa sono di questo tipo, no? Però appunto adesso qui non... Il tentativo disperato che stiamo facendo è quello proprio di fare questo grande affresco della storia, della cultura e della ricerca. Quindi ci basta, secondo me, di riuscire, così diversi come siamo, a collocare anche solo questi grandi luoghi dove l'uomo ha viaggiato, perché oggi siamo così disabituati a questi discorsi che a chi interessano più? Le vie della trascendenza, appunto, sono quelle che separano invece nettamente l'in alto e l'in basso e, per alcuni versi, spostano così in basso la linea di separazione, di demarcazione, che separa il mondo dell'eterno e il mondo del tempo, da far slittare sempre più lo spirito dell'uomo dall'altra parte della frontiera, dalla parte del divino e dello spirito. E la carne invece viene svalutata, no? Capito? Queste linee della trascendenza tendono a far abbassare talmente il ruolo del divino, del trascendente, che tira via all'uomo tutta la parte spirituale dell'anima, no? E comporta però una svalutazione della materia, della carne, della corporeità. Cioè la verità dell'uomo risiede soprattutto nella partecipazione del suo spirito allo spirito trascendente, che è principio di tutto. Cioè, la vera patria dello spirito e dell'anima dell'uomo è la patria dello spirito di Dio, di cui è partecipe, da cui riceve l'esistenza, l'essere, al quale deve liberamente aderire per compiersi. E anche qui vi cito le posizioni filosofiche più significative, vedremo poi sul cristianesimo che influsso hanno, E vi cito appunto le prospettive religiose più indicative. In Occidente questa corrente di pensiero, chiamiamola, questa posizione di estrema valorizzazione della trascendenza, ha come patroni Parmenide e poi soprattutto Platone e Plotino. Il platonismo, il neoplatonismo, il plotinismo, che ha dominato gran parte del cristianesimo. L'agostinismo è stata la linea interpretativa del cristianesimo più forte in assoluto, no? E comunque appunto appartiene a questa familiarità filosofica, chiamiamola così, no? A questa polarità antropologica, perché si tratta di posizione, no? Allora, gli uomini che, diciamo, appartengono a questa visione non partono dall'evidenza della condizione carnale, terrena, nei suoi limiti, ma da ciò che è, che sta, che è al di là delle apparenze sensibili. Cioè il punto di partenza, l'evidente, appunto, sono le idee, l'essere, capito, no? Il permanente, il bene. La verità, ma appunto no. Cioè si ha come una vista dall'alto, si ha una vista dall'alto dell'insieme che evidentemente viene raccolto soprattutto dall'origine e dal fine di tutto il flusso della storia e di tutta la vita di ciascuno di noi, no? Il principio tiene insieme, garantisce i piloni del ponte, capito? Sono l'origine e la fine, cioè il principio ha il segreto dell'origine e della fine, no? Ed è in questa prospettiva che viene inserita la condizione umana, la condizione dell'uomo. Cioè, in realtà l'uomo, con la sua nascita, capitando dentro questo percorso, arrivando dentro, comincia l'itinerario del suo ritorno all'origine, che è anche il suo fine, appunto, no? Sapete, quando Tommaso ha scritto la sua Summa, riferendosi alla grande sintesi, tra l'altro agostiniana e patristica, l'ha proprio messo sotto questa prospettiva, no? L'exitus, l'uscita di tutto da Dio e il ritorno di tutto a Dio, no? Emanando dall'uno, l'uomo che emana dall'uno e per un po' resta immerso in questa molteplicità che gli fa perdere l'uno, che rischia di fargli, che nega l'uno, no? Ritorna all'uno. Cioè viene da Dio e ritorna a Dio, appunto, no? E quindi il mondo nel quale noi siamo non è quello vero. Il mondo della materia, il mondo sensibile, non è quello vero. È in qualche maniera un'ombra, hai capito? Una proiezione del vero mondo, che è quello delle entità immutabili, che fanno da modello, il modello celeste, appunto, no? Che è normativo. Cioè, il senso del nostro viaggio sta in Dio, sta nel principio, sta nell'uno, capito, no? Cioè, per cogliere la verità, si dice, debole di questo mondo, bisogna in qualche maniera staccarsene, abbandonarlo, guardarlo dall'alto, da altrove, destinarlo ad altrove anche, ricordandosi che viene da altrove. Guardate che sto semplificando al massimo questi discorsi, ma io credo che si capisca come veramente questa visione che era incorporata al nostro modo di vivere è proprio cambiata. Sono cose grosse queste, non è appunto i nostri figli, poi gli spiegheremo. Li abbiamo portati in un altro mondo. Ma allora come può l'uomo accedere alla verità dell'essere, appunto dell'uno? Con la conoscenza, con l'illuminazione, appunto. La rivelazione poi gli dà con le sue modalità, ma presa globalmente si tratta appunto di una conoscenza che egli acquisisce quando il suo spirito si volge verso l'alto, no? Nella contemplazione del bene, invece di lasciarsi catturare dai desideri del mondo, della carne. E allora è una conoscenza che comporta tutto un cammino di ascesi, no? Mediante la purificazione dell'intelligenza nella vera conoscenza e mediante il distacco da tutto ciò che è carnale e che ostacola quella risalita, che è anche un decentramento da sé per ricentrarsi sull'uno, su Dio, appunto. E se vedete, appunto, questa è una visione particolarmente adatta a far da sostrato ai cammini mistici, ai cammini di unione con Dio, no? La via dell'unione con l'uno divino, che ha sotto questa concezione di base. Ciò che conta non è il divenire, è l'essere. Non è la perdizione del molteplice, è l'eternità dell'uno. E quindi in ogni cosa bisogna passare dall'apparenza alla realtà. E perciò se l'invisibile è più reale del visibile, allora bisogna dire che il visibile ha solo una consistenza illusoria, no? E che l'uomo e il mondo non sono tra l'origine e la fine che il momento transitorio dello svolgersi, dell'apparire, di rimando, in enigma, appunto, in segno dell'uno, no? Vedete che in questa visione è problematica la consistenza di questo mondo, è problematica l'autonomia dell'uomo e, se si vuole, anche il rispetto di Dio come Dio, no? Vedremo, le regioni profetiche qui danno un colpo decisivo all'idea. L'idea di creazione è così, no? Che Dio pone qualcuno che è altro da sé. Cioè l'idea forte della creazione non è come pensiamo noi che Geppetto fa sul suo bambino, è che pone un'alterità, capito? fuori di sé. E appunto pensate, tenete presente Parmenide, Platone, Plotino e questa globale visione della trascendenza come dominante sull'ombra del mondo, no? Quindi l'altro mondo come il vero mondo. E questa è la via della trascendenza rappresentata dalla, diciamo, dalla filosofia, dalla sapienza, no? E poi c'è la via delle religioni storiche e in particolare ci riferiamo alla religione dei profeti, la religione profetica, quindi la Bibbia sostanzialmente, no? Anche se qui la prendiamo proprio come riferimento di queste categorie quasi spaziali del discorso, no? Non possiamo introdurre il discorso sul contenuto di questa rivelazione, ma come colloca nella visione tradizionale del mondo le posizioni, ci interessa questo.